interpelliamo un esperto, un economista, è stato vice ministro dell'economia ed è uno dei responsabili delle politiche economiche del Partito Democratico. Parliamo dell'onorevole Antonio Misiani. Buongiorno e bentrovato, Misiani.
Buongiorno, grazie per l'invito, bentrovati a voi.
Senatore.
Buongiorno,
Misiani,
senatore.
Però onorevole accorpa tutto per certi versi, ma i senatori sono...
Antonio,
suona male per gli ascoltatori, poi sembra che ci abbiamo...
Vota Antonio.
Ma guardi, di questi...
un legame preferenziale, no?
Di questi tempi, tra regali e cose, se io gli do del tu succede un macello.
Per l'amor di Dio.
Esatto. No, ma ha fatto ridere una cosa, a proposito, scusate, per una parentesi sullo scandalo europeo, perché il deputato l'europarlamentare Skinas, il greco Margaritis Skinas, si è giustificato sul Corriere della Sera, ha detto: io sono stato a Doha ma mi hanno regalato un pallone e una scatola di cioccolatini. Poi ha precisato: la scatola di cioccolatini l'ho regalata all'autista, quindi sono tornato
non
a casa
niente,
con un pallone.
Ma noi, senatore, che facciamo questo lavoro da tanti tempi, abbiamo intervistato tantissime persone, ci arrivasse mai qualcosa per Natale? Noi mai, vero Gianluca? Mai.
No, allora,
panettone,
no.
Niente.
Manco un panettone.
Vabbè, qualcosa, una bottiglia di vino arriva.
A me niente.
E vedrai che ti arriverà pure a te. Vedrai.
Niente,
ma non dalla politica, ma arriva da uffici stampa, insomma, aziende a cui io faccio delle marchette occulte che ovviamente nessuno sa. Sto scherzando, ovviamente. Allora, senatore Misiani, senatore, partiamo proprio da questo discorso che ha fatto la Meloni ieri alla Camera, no? Dice: l'Europa e i suoi ritardi, che ne pensa?
No, che l'Europa sia in ritardo è un dato oggettivo, la crisi energetica è in atto da parecchi mesi, sono stati fatti alcuni passi in avanti ma non quelli decisivi che servirebbero, il tetto al prezzo del gas ipotizzato è talmente alto che non ha alcun senso e manca uno strumento finanziario comune per gestire la pandemia. Però qual è il punto debole del discorso della Meloni? È che tutte queste cose si costruiscono attraverso alleanze con i paesi europei, con i grandi paesi innanzitutto, perché se stessimo a costruire alleanze con i paesi sovranisti, Ungheria e quant'altro, non andremmo da nessuna parte, perché comunque sono paesi piccoli ai margini dell'Europa. E la Meloni però si è presa a ceffoni con Macron, con la Francia, non ha buoni rapporti con gli altri grandi paesi europei, e tutto questo per una nave che aveva a bordo non so quanti migranti, che poi oltretutto stanno comunque sbarcando. Questo dimostra che la gestione politica della vicenda dei migranti è stata miope, per ragioni di propaganda si è andati allo scontro con la Francia e poi però i nodi vengono al pettine, perché non è che puoi litigare con la Francia su una materia e magari invece andare d'accordo su tutto il resto, le vicende si intrecciano, ormai gran parte dei nostri problemi vanno affrontati a livello europeo, vale per i migranti come per l'energia, come per il cambiamento climatico. E allora l'Italia, l'interesse nazionale dell'Italia, per usare parole care alla Presidente Meloni, è quello di costruire alleanze con i grandi paesi europei per far fare dei passi in avanti comuni sui grandi problemi.
Sì, però senatore, al di là del discorso sulla Francia, dove secondo me poi la Francia ci ha messo anche qualcosa del suo alzando eccessivamente i toni di quella vicenda.
Io
dico in questo
però
caso...
Però non avrei fatto polemica su quello.
Va bene, ognuno ovviamente poi si assume le responsabilità appunto per ruolo e vedremo come andrà avanti questa storia. Bisogna anche che la Francia però, insomma, cominci anche ad avere atteggiamenti un po' più rilassati. Questo è un mio punto di vista. Detto questo, però, rispetto a quello che diceva, no? Dice: vorrei un paese, un governo che interagisse di più, dialogasse di più. Però c'è un punto, secondo me, che la Meloni coglie. Effettivamente l'Europa ancora una volta dà prova di non avere la capacità di una visione unitaria rispetto al problema energia, no? E ognuno si fa un po' la sua strada e il suo percorso. Su questo non ha tutti i torti, no. La Presidente.
Sì, però la Presidente dovrebbe ricordarsi che la primavera del 2020, anche nella primavera del 2020, quando è iniziata la pandemia, l'Europa all'inizio è andata in ordine sparso. Io facevo parte di quel governo.
Sì.
Poi quel governo, di cui facevano parte Roberto Gualtieri e Enzo Amendola, hanno fatto la spola tra Roma e Bruxelles e hanno convinto la Merkel e gli altri grandi paesi europei a fare Next Generation EU, che ha dato all'Italia 200 miliardi di euro. Quindi non sta scritto da nessuna parte che il destino ineluttabile dell'Europa sia andare in ordine sparso di fronte alle grandi emergenze. Con la pandemia non è stato così, perché c'è stato un lavoro diplomatico, un lavoro di convincimento, la credibilità di chi è andato a trattare a Bruxelles su quelle cose, e l'Italia ha portato a casa 200 miliardi di euro. È uno strumento comune come mai si era visto per contrastare l'emergenza economica seguita alla pandemia Covid. Però questo è stato fatto non 20 anni fa, 2 anni fa.
Però per la questione dei migranti l'atteggiamento, l'approccio un po' più morbido dell'ex ministro dell'interno Lamorgese non ha portato a niente, perché quando Lamorgese era ministro dell'interno ha partecipato a diversi appuntamenti con gli altri paesi affinché la ripartizione potesse essere più equa dei migranti che sbarcano in Italia. Sulla questione migranti l'atteggiamento più morbido e più diplomatico non ha portato a niente, senatore.
Ha portato ad un accordo a quell'accordo di redistribuzione che Macron ha detto di volere denunciare dopo che Salvini ha fatto il fenomeno dicendo abbiamo piegato i francesi che adesso si dovranno prendere i migranti. Quindi siccome Macron ha problemi di politica interna perché ha la Le Pen alle costole, non è stata una mossa grandemente intelligente andare a cercare di bastonarlo come è stato fatto da Salvini. Comunque, al netto della questione migranti, quello che volevo ricordare è che se si sa fare politica in Europa, le cose le si portano a casa. Noi le cose le abbiamo portate a casa, abbiamo portato a casa Next Generation EU, 200 miliardi e il piano per la ripresa e la resilienza più grande d'Europa, e non è stato facile, non è stata una passeggiata, perché bisognava convincere i tedeschi a fare debito comune, cosa che per loro era assolutamente un tabù, bisognava convincere tutti gli altri paesi a finanziare l'Italia, cosa che è stata fatta.
Senatore, inquadrando la questione economia in un'ottica più italiana rispetto alla manovra, lei in un articolo sul quotidiano Il Domani ha parlato di una iniquità fiscale che emergerebbe appunto dall'analisi complessiva di questa manovra. Io trovo l'argomento estremamente importante e forse anche un po' sottovalutato a livello di analisi, perché ci si è poi soffermato su alcune questioni, reddito di cittadinanza, per carità, di straordinaria importanza, però l'impianto fiscale, che è un po' sempre, come dire, la colonna sonora di tutti i governi per cercare di aiutare le famiglie, lei invece parla di una assoluta iniquità che sarebbe dettata da quali passaggi della manovra, senatore Misiani?
Ma guardi, gliela dico in poche parole, premessa, per me sono i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, sono tutti lavoratori, tutti meritano rispetto e sostegno. Detto questo, la manovra che cosa fa? A 17 milioni di dipendenti gli dà 4 spicci, tagliando il cuneo fiscale per un solo anno di 2 punti, 3 punti, per chi prende meno di 20.000 euro, ma con un'inflazione al 12%. 4 spicci, perché questa è la verità. Bisogna fare molto di più, come chiedevano i sindacati e persino Confindustria. Ai lavoratori autonomi ad alto reddito invece viene estesa la flat tax. Che cosa vuol dire? Che mediamente 60.000 persone, perché di questo parliamo, 60.000 in gran parte professionisti, persone che ricavano da 65 a 85.000 euro, quindi non esattamente dei poveracci, gli viene dato uno sconto fiscale medio di quasi 8.000 euro a persona. Ma c'era bisogno di questo? Era un'emergenza tagliare di 8.000 euro a persona le tasse ai notai, agli avvocati commercialisti, alle partite IVA ad alto reddito? Poteva lasciare le cose come stanno e dare una mano un po' di più agli altri. Era un'emergenza tagliare la tassa sui redditi da capitale dal 26 al 14% per chi ha centinaia di migliaia di euro in fondi di investimento, azioni e quant'altro? Forse non era un'emergenza. Era un'emergenza fare 11 norme di condono che costeranno allo Stato 1,1 miliardi di euro di minori entrate nel 2023. Se noi cancelliamo le multe a persone che non ne avrebbero bisogno, perché il condono è assolutamente indiscriminato, e tutto questo va coperto finanziariamente dagli altri contribuenti, perché genera minori entrate nelle casse dello Stato. A me, per non saperne leggere né scrivere, sembra una cosa assolutamente iniqua.
Se, guardi, è arrivato ora appunto un messaggio, ho avuto un momento di perché stavo leggendo, le chiedono, senatore, ma negli anni passati per le partite IVA cosa avete fatto? Non abbiamo mai avuto dei conguagli per il cambio del contratto collettivo, abbiamo solo visto per esempio per gli agenti la tassa della NASA Arco che cresce, che sarebbe l'ENASA Arco, che cresce esponenzialmente. Il T9 ha corretto con NASA Arco, infatti è un po' tremato rispetto a questa questa cosa, sarebbe l'ENASA Arco, un ente ovviamente previdenziale.
ENASA Arco,
la NASA non c'entra niente in questo, rassicuro, il controspionaggio americano. Senatore, vuole rispondere, insomma, prego.
Rispondo questo, il regime forfettario lo abbiamo introdotto noi, l'hanno introdotto i governi di centrosinistra nella 17ª legislatura, è stata una misura utile per semplificare la vita e ridurre il carico fiscale sulle partite IVA che ricavano di meno. Questo governo sta facendo un'altra operazione, dando una mano ad una piccola minoranza di lavoratori autonomi e professionisti ad alto reddito. Ma semmai allora diamo una mano alle giovani partite IVA, a quei ragazzi che vengono assunti, tra virgolette, perché non si tratta di assunzioni, con partita IVA, portano a casa meno di 1000 euro al mese e si devono pagare i contributi secondo il regime minimo. Allora si dà una mano a loro,
un parolone con partita IVA. Senatore, vengono assunti un parolone con partita IVA, perché adesso
no,
si sta andando verso
no,
perché adesso si sta andando verso quel fenomeno, cioè le aziende assumono, mi pare un parolone, però prendono dei lavoratori, meglio così, prendono,
diciamo,
sì, perché
giusto,
assumere
prendono.
È quando gli fai un contratto, prendono contratto giovani o meno giovani
indeterminato.
Prendono dei lavoratori,
dicono, sai che c'è? Adesso ti
partita,
metti a partita IVA,
IVA. Sì,
partita
IVA. Però ti fanno la
voglio.
Però,
no. Contributi, e i contributi te li devi pagare tu.
Non solo, senatore, ma praticamente
allora
sono dipendenti a tutti gli effetti, vengono trattati da dipendenti.
Però di contro, io non so se è una leggenda metropolitana, ma è più di una volta che lo sento, si parla di, ad esempio nel settore sanitario, di medici, col fatto che questa flat tax arriva fino a 80.000 euro, di medici che si stanno facendo i conti e dicono, sai che c'è? Io mi licenzio
dal sistema sanitario nazionale,
esatto. Perché come dipendente guadagno di meno rispetto a se mi apro una partita IVA come medico. Questo
certo,
pare che sia nella testa di molti medici italiani questa storia.
Ma voi sapete qual è l'aliquota marginale per chi guadagna 70-80 mila euro da lavoratori dipendenti? Il 43%
sì,
è l'aliquota
sì,
marginale,
sì.
Mentre per ricavi da 70-80 mila euro l'aliquota diventa il 15%. Ma è una discriminazione di trattamento veramente che non ha nessun senso. Vogliamo dare una mano alle partite IVA? Certo che bisogna dare una mano, perché sono lavoratori anche loro, ma diamo una mano a chi ha bisogno, ai ragazzi che hanno ricavi da fame e che invece devono pagare contributi secondo il minimo IMSS. Allora si poteva invece togliere il minimo IMSS per chi ha meno di 35 anni e inizia a lavorare con partita IVA. Si potevano fare mille cose. Il governo ha fatto un favore, ripeto, da quasi 8.000 euro di sconto fiscale a persone che onestamente potevano rimanere come prima.
Senatore, se hai un'altra domanda, poi lo lasciamo andare.
Sì, sulla regione Lombardia, perché a breve si voterà, ci sarà questo accordo con il Movimento 5 Stelle? Se sì, come si fa a tornare amici dopo essere stati nemici per diversi mesi ed avervi detto di tutto e di più?
Ma guardi, io Pier Francesco Maiorino sta discutendo i punti di programma di governo per la Lombardia. Si costruiscono le alleanze sulle cose da fare, non su schemi astratti decisi a livello nazionale. Le alleanze imposte o smontate a livello nazionale non funzionano. Se si trova un accordo sulle cose da fare per la Lombardia, bene, altrimenti amici come prima. Io sono sempre stato convinto di questo. Altrimenti gli elettori non sono stupidi. Se uno costruisce alleanze che stanno su con l'attac, lo si capisce lontano un chilometro.
Come è successo alle ultime politiche,
costruire...
no? Giusto.
Ma come è successo anche alle ultime politiche, in cui oggettivamente la maggiore omogeneità, almeno a parole, del centrodestra ha pagato, anche se peraltro non c'è nemmeno stato uno sfondamento elettorale del centrodestra. La storia vera delle elezioni del 25 settembre è che l'alternativa alla destra è andata divisa in tre tronconi. Sono capace anch'io di vincere così. E questo va a demerito delle forze che adesso sono all'opposizione. Comunque, al netto della storia del 25 settembre, se in Lombardia ci sarà un accordo sulle cose da fare, bene. E se invece questo non ci sarà, amici come prima, e competeremo contro Fontana, contro la Moratti, contro le altre.
Certo, ci saranno molti candidati, come dire, ci sarà questa situazione. Io ringrazio il senatore Antonio Misiani per il confronto e alla prossima e buon lavoro, senatore.
Buona giornata, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.